Sono le 15:30, puntualissimi, ci colleghiamo come annunciato con Daniele Barbieri per il solito appuntamento, anche se oggi non è proprio il solito appuntamento, perché oggi Daniele, almeno come figura radiofonica qua su Radiazione, compie 3 anni, quindi auguri prima di tutto.
Grazie,
è diventato ormai un ometto in questa radio e quindi insomma è una data importante. Ma comunque l'appuntamento resta sempre il solito con lui, l'appuntamento del sabato pomeriggio. E allora entriamo, dopo i dovuti auguri, entriamo nel vivo di questa rubrica.
Allora, abbiamo detto che provavamo a raccontare un po' di libri. Io mi scuso per la poca voce, che peraltro è una mia costante, ma oggi la mia voce l'ho usata bene stamattina, perché Forza Nuova ha provato a volantinare, un po' di compagni e di antifascisti li hanno circondati, di fatto impedendo loro di dare volantini. Abbiamo usato anche la voce, c'è stato un breve ma non particolarmente agitato spintonamento, e insomma nel complesso, con un linguaggio calcistico, abbiamo fatto un 3-0, direi, e questo spiega la mia poca voce.
Vabbè, allora per stavolta sei giustificato.
Perfetto, andiamo sui libri. Tra i tanti libri che in bottega vengono presentati da me o da altre persone, io direi che potremmo fare ogni settimana magari uno più saggistico storico e uno più di letteratura. Se la voce mi regge, questa settimana vi accenno a due libri che sono stati pubblicati sull'Ucraina. Ucraina, Ucraina, come diciamo? Ucraina?
Ucraina.
Ucraina. Però prima vi do in anteprima, che uscirà domani invece, un libro bellissimo che ho finito di leggere qualche giorno fa e che mi sembra veramente un libro per la radio. E quindi parto nel cuore, senza dirvi che libro è.
Va bene.
Da una citazione. Ricevere da un libro è azione attiva quanto quella di scriverlo. Pensateci un attimo su, e poi, mentre voi lo valutate, vi dico che così Henry De Luca parla delle sue letture preferite. Dopo, per spiegarlo, subito dopo, Thomas Mann e la sua montagna incantata avranno per me la poca luce e l'odore di freddo, dell'autobus di Torino che mi portava in fabbrica e poi indietro 8 ore dopo. Appunto, sta parlando delle sue letture. È bellissima veramente questa raccolta di storie di Henry De Luca, intitolata Il più e il meno, lo pubblica Feltrinelli, sono 136 pagine per 13 euro, il prezzo è un po' altino, ma insomma non è colpa dell'autore. Sono brevi storie, per lo più vissute, quasi tutte vissute, molte sono politiche, sia in senso stretto che in senso più largo. Io, come mi piace fare anche scrivendo, butto lì qualche frammento. La storia è una signorina di buona famiglia e certi fatti non li vuole sapere. Così dice un barbiere e narratore di storie a Henry De Luca, parlando del più grande disastro di guerra in un porto alleato. Quale? Dove? Qual è il più grande disastro di guerra in un porto alleato? Nel Pacifico, dopo Pearl Harbor? Che cosa? No, no. A Bari il 2 dicembre del 1943. E questa è una storia che pochissimi sanno, e per cui io vi dico, andatevela a leggere a pagina 23 del libro, perché questa storia poi merita dentro un libro che merita. Più recente, andiamo più vicini, De Luca, in una storia intitolata Variante di parabola, ricorda che c'è un giornalismo minore italiano che ridusse tutto un periodo della nostra storia alla definizione anni di piombo. E scrive, senza nemmeno il merito di aver inventato la formuletta, presa da un film per giunta tedesco. E questo lo aggiungo io, travisando completamente il contenuto del film, perché gli anni di piombo ai quali si riferiva il film non erano quelli in cui si sparava, anche se la metafora vale lo stesso, ma era il peso della memoria non affrontata in Germania. Comunque sia, De Luca rovescia questa definizione anni di piombo e parla per il periodo 60-70, fine 60, fine degli anni 60 e poi anni 70 della nostra storia, di anni di rame. Li chiamo anni di rame perché sono fili che conducevano la corrente elettrica delle lotte sociali. E anche qui c'è un pezzo bellissimo, io vi dico, andatelo a leggere, pagina 14. Ancora, De Luca ci ricorda che si è spesso soli, e rubando il titolo a un romanzo dello scrittore cieco nel senso cecoslovacco, non di persona non vedente, dello scrittore cieco Bohumil, credo che si pronunci Rabal, non so, lo slavo non è fra le mie conoscenze, ci porta in una solitudine troppo rumorosa. Solitudine troppo rumorosa è il titolo di questo romanzo. Però attenzione, perché poi dopo aver raccontato di questa solitudine che tutti quanti abbiamo indubbiamente, poi c'è un pezzo bellissimo da un'altra parte del libro che dice: noi, il più affollato pronome politico, e questo di essere insieme, di essere noi, un grande noi, è una cosa che caratterizza questa bellissima narrazione in più punti. De Luca è stato militante di lotta continua, è stato operaio emigrante, e poi è diventato scrittore abbastanza famoso in Italia e anche fuori. Forse era un destino che lui diventasse uno scrittore sovversivo. Racconta che alle medie fu accusato per, virgolette, abuso di fantasia, un'espressione stupenda se ci pensate, e appunto scrive: in quel punto di attrito fra la mia verità e la loro, quella dei poteri, delle istituzioni che già incontrava sia pure in forma scolastica, in quel punto d'attrito fra la mia verità e la loro si formò nel mio corpo una noce di resistenza opposta al dominio. Beh, era solo un'intuizione per un ragazzino delle medie, certo. Oggi De Luca sa meglio che, virgolette sto citando, fare della scrittura un corpo di reato disturba la loro disciplina. E come molti sanno, per questo corpo di reato scritto è stato anche processato per aver sostenuto che il sabotaggio della Notav è un atto legittimo, anzi necessario, doveroso. Bene, insomma, ci sono tantissime altre storie in questo libro, ci sono anche i cantastorie con il loro teatro in spalla, c'è qualcosa che succede alle 16.30 del 26 aprile 1937, qui pochi indovineranno. E tante altre cose, di contrabbandieri di pace, di resistenza, però io avrei una preghiera per Radiazione, che la faccio in diretta. Allora, calendario alla mano, mi dicono che il 25 dicembre è un sabato, voi confermate? Sì, 12, allora. 7, 19, 7, 25, no,
no, 26, venerdì.
Mannaggia, è un venerdì.
Non potremo fare la rabbia di Natale.
Mannaggia.
Facciamo comunque quella di Santo Stefano.
E facciamo quella di Santo Stefano, perché se siamo in onda comunque, dobbiamo leggere, se volete lo faccio io, se no fate voi, un paio di paginette contro la retorica natalizia. Siamo in una storia intitolata Una confusione eccellente e siamo esattamente sul pavimento di una fabbrica francese occupata, per la precisione il 25 dicembre 1982. E quello che succederà, se non comprate il libro nel frattempo e non lo leggete, ve lo raccontiamo tra due settimane, ok?
Bene.
E questo, se vi va bene, è Harry De Luca.
Beh, ma
poi accenno,
Daniele, visto che hai voluto introdurre questa tematica natalizia, allora per stavolta vorremmo leggerti noi una cosa, poi ce la commenti, ah. Allora, questa è una dichiarazione che, insomma, a me ha lasciato abbastanza interdetto, che ha fatto quest'oggi Christopher Dennis. Allora, adesso scoprirai anche chi è Christopher Dennis. E quest'uomo dichiara: quest'anno, come avviene ogni anno, ha spiegato il capitano Dennis, il coro della stazione aeronavale della Marina USA di Sigonella, il NAS, si sta esibendo in concerti di Natale in diverse città per condividere gioia e pace in sintonia con la gioiosa stagione natalizia. Cantare insieme Natale fa parte di una tradizione americana che il nostro coro italo-americano ha condiviso con piacere nel corso degli anni con i nostri cari amici siciliani. In occasione del prossimo Natale della fine 2015 avremmo voluto sinceramente condividere con un evento musicale in ogni comunità siciliana il messaggio ispiratore del primo Natale, pace in terra agli uomini di buona volontà. Purtroppo non potremo farlo, e dice così perché appunto grazie a una protesta messa in atto a Niscemi è stato annullato il concerto previsto per questa domenica del coro gospel della Marina militare statunitense in stanza a Sigonella. Quindi anche lui ci tiene a rimarcare questa atmosfera, questa stagione gioiosa che è il Natale a modo suo.
Beh, io do un commento velocissimo: viva il gospel musicalmente, vaffanculo la Marina, vaffanculo la Marina statunitense e tutti quelli che usano il Natale, che ci sia stato o no, non importa, pace in uomini, pace in terra agli uomini e alle donne di buona volontà, non è un cattivo messaggio, magari pace con giustizia, pace senza sfruttamento, però, come dire, se questo diventa l'inganno di un giorno in cui si finge di essere tutti quanti buoni, è una cosa tremenda. E poi non bisogna usare la musica per sostenere le guerre ai militari. Io ho l'idea che la musica, soprattutto la buona musica, sia proprio contro le guerre, quindi soprattutto contro le guerre di oppressione, magari nelle guerre di liberazione un po' di musica ci sta anche bene.
Assolutamente. E forse è lo stesso pensiero che hanno fatto gli abitanti di Niscemi, gli attivisti del Nomuos prima di...
E comunque bravi in Sicilia, stanno facendo una lotta importante.
Assolutamente.
Allora, rimandandovi però appunto poi alla settimana prossima, spero con un po' più di voce, spero che riusciamo a sentirci, perché io sarò nelle Marche, in un paesino che si chiama non Petrolio ma Pietrolo, una cosa così, insomma, un anagramma di petrolio, a raccontare storie della Prima Guerra Mondiale. Quindi io non so se a quell'ora riusciamo a collegarci, però
più che altro penso che uno di noi sarà in Calabria e un altro in Piemonte.
Ah, perfetto. Quindi però io sono in mezzo, proprio in mezzo. Vabbè.
Esattamente. Poi non si può mai dire, vediamo.
Non mai dire. Comunque, vediamo la settimana prossima cosa succede. Nel frattempo, per chi appunto vuole sapere cosa sta succedendo in Ucraina, che è un punto di quelli dove da un lato è più grande il pericolo che c'è, il pericolo che scoppi una guerra aperta, la guerra non aperta già c'è, è una guerra aperta fra la NATO, fra l'aggressione NATO e la Russia, e chi non vuole l'Ucraina su posizioni militariste aggressive, perché una parte del popolo ucraino sicuramente non lo vuole. E qui qualcuno si scandalizza perché, diciamo, Putin ha assolutamente ragione in questo caso, l'aggressione statunitense. Io non ho nessuna simpatia per Putin, e penso che anche in radio pochi ce n'avranno, nessuna, per mille e mille motivi. Però in questo caso le ragioni di Putin sono così evidenti e stanno sempre più evidenti con quello che è successo in Turchia, con quello che è successo l'abbattimento dell'aereo, eccetera, eccetera, che insomma invito anche chi è vittima della propaganda e ha sentito in questi anni raccontare la storia dell'Ucraina e di altre ex repubbliche dell'Unione Sovietica, come gente che si voleva liberare dell'oppressione e quindi per questo sceglieva il campo della libertà, che sarebbe la NATO, a provare a sentire un'altra campana, perché la propaganda è stata massiccia e vergognosa su questo. Si è coperto che in Ucraina come vogliamo dire, come in altre parti, queste forze cosiddette liberatrici erano in realtà apertamente naziste, eccetera eccetera. Per cui i due libri che vi consiglio, che sto leggendo in questi giorni, sono uno molto illustrato, quindi anche veloce da leggere, ma tutti e due sono molto illustrati, ma insomma uno in particolare, tutti e due sono di Enrico Vigna, e tutti e due pubblicati da Zambon, e il primo si intitola L'Ucraina tra golpe, neonazisti, riforme e futuro, e il secondo, più su Donbass, si intitola Ucraina, virgola, Donbass, i crimini di guerra della giunta di Kiev. Veramente sento che la voce sta andandosene, e quindi mi fermo qui. Cercheremo sabato prossimo di fare un collegamento, magari al volo, con un altro libro, un altro paio di libri, con questa formula di un libro di narrativa, diciamo, e di un libro più di storia o di saggistica. Se mi permettete, credo che siate tutti d'accordo, tutti d'accordo, invitiamo anche a partecipare chi ci ascolta, insomma, se ogni tanto al posto della mia voce c'è qualcun altro che vuole raccontare i libri che sta leggendo, i libri che riscopre in biblioteca, è gradito, no? È sempre gradito.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, allora vabbè, non consumiamo ulteriormente la tua già stanca voce, e se facciamo la puntata sabato prossimo ti contattiamo di sicuro, intanto ancora buon compleanno.
Grazie, un abbraccio in questo giorno per la memoria nostra triste, penso che ne parlerete di cosa è stato il 12 dicembre nella storia italiana e del perché ovviamente non siamo ancora riusciti ad avere una piena verità giudiziaria, anche se la verità politica è assolutamente chiara a tutti ed era stata già detta nel titolo di un libro che consiglio sempre, nonostante i suoi difetti, i suoi limiti, nonostante sia invecchiato ovviamente a 35 anni, però il libro del consiglio fin dal titolo diceva qual era la verità. Si chiama, perché è stato ripubblicato, La strage di Stato, perché fu strage di Stato quella.
Infatti io stavo quasi pensando, infatti, di, per l'occasione, di fare una cosa magari non si fa, ma riprendere il post del 2012 e ripubblicarlo oggi, perché comunque è attuale, cioè non è cambiato di molto.
Certo, anche se trovate in rete delle versioni non censurate, o se l'avete, della canzone che non fu scritta da lui, ma fu cantata da Pino Masi e da altri, dedicata a Pinelli, quella che comincia quella sera a Milano era caldo,
sì.
Che fu una canzone importante, denunciata, si caricarono i cortei per impedire che si cantasse, ma la canzone faceva i nomi degli assassini e li fece subito, e fu importante dirlo, fu importante non farsi spaventare. Parliamo in questo caso di Pinelli, è entrato Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, è entrato vivo in una questura a Milano, è uscito morto da una finestra, e non è difficile immaginare come sia morto e perché, ma un magistrato di Milano decise di impedire che si scoprisse la verità e parlò di uno stranissimo caso di malore attivo, cioè di una persona che, sentendosi male, invece di accasciarsi si butta dalla finestra. Una ricostruzione assolutamente inverosimile per tutto quello che si sa, ma fu messa purtroppo una pietra su questa indagine, e quindi Pinelli ufficialmente non è stato ucciso, ma Pinelli entrò vivo in una questura a Milano e uscì morto da una finestra, e questa è la verità.
E su Pinelli magari anche qualcuno su YouTube può cercare tre ipotesi sulla morte dell'anarchico Pinelli, con anche Gian Maria Volonté. Qui si trova ancora il video.
Ci sono molte cose che sono state scritte belle, ma ne parleremo un'altra volta, o ne parlerete voi altrettanto bene quanto ne posso parlare io. Un abbraccio.
Grazie, anche un abbraccio.
Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao, grazie.